Buonasera a tutti, consiglio del 28 dicembre 2022, il segretario può procedere all'appello, grazie.
Actis, Ambrogio Giulio, Ambrogio Clotilde, Caicagno, Gandolfo, Garaventa, Giordana, Occelli, Pettavino, presente. Portera, presente. Racca, presente. Rubiolo, presente. Seliac, presente. Tesio Paolo, presente. Tesio Sergio, presente. Villois, presente. Zampedri. Quorum strutturale costituito, grazie.
Prego, in piedi per gli inni, grazie. Bene, benvenuti a tutti. Io darei la parola per le comunicazioni, prego.
Buonasera a tutti, grazie Presidente. Vorrei prima di tutto ricordare una persona che non c'è più e che è stata importante per la città di Savigliano, non solamente perché era il padre del nostro Presidente del Consiglio, ma perché ha avuto un ruolo molto importante nella nostra vita cittadina, nelle associazioni a sostegno della nostra cittadina e in particolare nell'ASCOM, di cui è stato un esponente di assoluto primo piano. Quindi un ricordo particolare per Pietro Rubiolo. Ricordo anche per una persona che è mancata improvvisamente e che aveva appena finito di fare un regalo molto bello alla città di Savigliano, Andrea Murchio. Lo avevamo visto l'ultima volta, 15 giorni fa, 20 giorni fa, all'Aurora, al Cinema Aurora con la proiezione di quella che era stata una sua opera in cui era regista e anche protagonista qui a Savigliano, Dalla terra al pane. Una persona che è mancata in modo improvviso, anche sconvolgente e prematuro. Anche a lui lascio un ricordo da parte dell'amministrazione e se penso di potermi permettere a nome di tutto il Consiglio e della città intera. Voglio ancora comunicare che mi sono pervenute le relazioni dei consiglieri delegati, Alberto Pettavino, Mattia Giordana e Francesco Villois. Due sono già state protocollate, la terza sarà protocollata domani mattina e ci sono gli spunti di riflessione della loro attività svolta in questo periodo. Chiunque può prenderne nota, ovviamente gli assessori competenti ne hanno già preso nota. E quindi era per avvisare, hanno completato diciamo quello che era l'incarico che era stato loro affidato. Resta invece in piedi l'incarico per le pari opportunità per Ambrogio. Mi pare di non avere, avrei ovviamente comunicato notizie sulla piscina, ma siccome c'è l'interpellanza, allora ne parleremo dopo.
Ha chiesto la parola la consigliera Ambrogio.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Vorrei fare una comunicazione, ossia che in data del 18 di novembre, avente scadenza 22 novembre, è stato presentato un bando delle pari opportunità alla Regione Piemonte, intitolato Ogni giorno a Savigliano per il Comune il giorno della memoria, al sostegno quindi dei progetti volti alla formazione di una cultura di contrasto al vecchio e nuovo antisemitismo. Il 22 di dicembre del mese corrente è giunta la comunicazione dell'assegnazione del suddetto bando per un importo di 10.600 euro. A tal proposito ritengo doveroso ringraziare alcune persone, di cui la mia collega di lavoro che mi ha comunicato questo bando, il dottor Buscatti col quale ho collaborato per lo sviluppo del bando. Ringrazio il dottor Luca Martini e la collega Mara Mancardo dell'Istituto Raimondi Eula perché sono stati i primi partnership ad aver aderito e sottoscritto il bando e ringrazio anche l'associazione Mai Più Sole in quanto come organizzazione di volontariato. E quindi ritengo appunto sottolineare che è sempre molto importante sia la comunicazione che la sinergia tra le istituzioni e gli enti. Grazie.
Sì, consigliere. Grazie Presidente. In merito alle relazioni dei consiglieri delegati chiederei se è possibile riceverne copia via PEC e condividerla con tutti il Consiglio. Ha detto che appunto hanno svolto il loro compito, vogliamo sapere se verranno quindi restituite le deleghe in quanto al ruolo è esaurito oppure no.
Questa delega è esaurita.
L'altra comunicazione, cioè la comunicazione che dovevo fare è di natura procedurale. Noi abbiamo presentato come gruppo degli emendamenti al bilancio entro i termini previsti. Poi riuniti in commissione ci è stato detto verbalmente che avevano ricevuto parere positivo dagli uffici competenti e ci aspettavamo di ricevere l'integrazione al Consiglio, alla delibera del Consiglio per la discussione e non so se siano stati trasmessi agli altri consiglieri per poterne permettere quindi la discussione. Volevo capire se è normale o se noi ci attendevamo un'integrazione, una modifica della delibera, cioè possiamo votarla comunque nonostante.
No. Gli emendamenti sono stati trattati in commissione, aggiungo io, nonostante non fosse competenza della commissione, non fossero oggetto di argomento della commissione. Poi non sono stati neanche oggetto di votazione, gli emendamenti, quindi di per sé non è stato espresso nessun parere della Commissione in materia di emendamenti, ricevuto i pareri tecnici e il parere del revisore dei conti, possono tranquillamente transitare in Consiglio Comunale.
Sì, ma infatti nessuno ha detto che sono stati votati in commissione e che appunto, avendo ricevuto il parere, lo scorso anno, se non sbaglio, no, era arrivato un emendamento e la delibera lo accoglieva già nel testo della delibera.
Sì. Nell'ipotesi in cui veniva accolta
la stessa situazione, ma non l'abbiamo ricevuta la delibera emendata.
Ma
i consiglieri sono stati messi in condizione di conoscere tutti gli emendamenti che abbiamo proposto? Sì, quindi vi è arrivato. Essendo la commissione, non essendo presenti tutti i consiglieri, immaginavo che la comunicazione sarebbe stata estesa a tutto il consiglio, per poterne poi discutere in sede di bilancio. Sì, sono stati citati. Sono stati citati, non sono stati votati, ma come era previsto. Cioè, stiamo solo chiedendo se è normale.
Io vorrei solo dare un'ulteriore spiegazione. Prego, consigliere Calcagno.
In commissione non sono stati trattati, perché non è di competenza della commissione parlare sugli emendamenti. Se io mi allaccio all'articolo 15, emendamenti del regolamento, non so se si possono estendere anche gli emendamenti a bilancio, però qua non c'è scritto solo emendamenti. Al punto 5, al comma 5, si dice: le proposte di emendamenti e le proposte di deliberazione, eccetera, eccetera, prima della data della seduta consiliare sono subito trasmesse dal Presidente del Consiglio al Segretario Comunale, che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria, verificando la necessità di acquisizione dei rispettivi pareri di regolarità tecnica e contabile. Nel caso in cui, a seguito di istruttoria, la proposta di emendamento alla deliberazione o alla mozione non abbia acquisito i prescritti pareri di regolarità tecnica e o contabile, la proposta di emendamento alla deliberazione o alla mozione non è iscritta all'ordine del giorno. Se non ha ottenuto, quindi per deduzione, se li ha ottenuti dovrebbe essere iscritta all'ordine del giorno.
E infatti ne viene consentita la trattazione. Se non fosse stata, non avesse acquisito questi pareri, non sarebbe entrata neanche in Consiglio Comunale.
Ma non c'è arrivata comunicazione né in un senso né nell'altro, cioè essendo il bilancio una delibera abbastanza importante anche a livello legale, ci aspettavamo che ci venisse uno comunicato l'accoglimento dei pareri e due che fosse modificata la delibera, poi se si può votare nessun problema, cioè, ci stavamo solo accertando di questo.
Consigliere Ambrogio.
Secondo me è stato commesso un errore, per carità, soltanto chi non fa niente non sbaglia mai, nel senso che questi emendamenti, non so per quale motivo, non sono stati mandati ai consiglieri, come avrebbero dovuto, cioè presentati al protocollo, ho avuto il parere tecnico favorevole dell'ufficio, eccetera, bisognava mandarli con PEC a tutti i consiglieri, punto. Questo non è stato fatto. Adesso io non so proceduralmente se è possibile mettere in discussione e approvare un bilancio che ha una proposta di emendamento, tre proposte di emendamento, tre emendamenti che i consiglieri non hanno potuto vedere, e quindi come fanno a discutere su questo? Ecco, io non vorrei poi che magari un cittadino qualsiasi può fare un esposto alla prefettura o a qualche organismo superiore, eccetera, e che poi magari il bilancio viene invalidato, ci mandano un commissario ad acta, eccetera. Cioè, non voglio farla più grossa di quello che è, però effettivamente la realtà è questa qui, quindi nessuno mette in discussione la procedura che è stata effettuata, l'ufficio ha dato il suo parere tecnico, favorevole, va bene. Vi siete dimenticati, avete fatto l'errore che non avete mandato con la PEC, come se fosse un'integrazione del Consiglio, come capitava, no? Capita abbastanza spesso, integrazione, si manda la PEC o cose eccetera. Adesso la situazione, secondo me, è abbastanza spinosa, ecco, dobbiamo risolvere questo problema cercando di non farci male, ecco, tutti assieme.
Volevo solo sottolineare che il momento delle comunicazioni è comunque un momento delle comunicazioni. Quando ci sono delle richieste, anche in questo caso importanti, sarebbe utile magari concordare anche col Presidente, che è ben disponibile ad accettare, delle interrogazioni urgenti che possono essere presentate anche a ridosso del Consiglio. Per quel che riguarda gli emendamenti, io ritengo che non sono stati iscritti all'ordine del giorno, perché la delibera del bilancio non può in sé accogliere gli emendamenti. Capisco che non c'è stata la comunicazione probabilmente ai consiglieri e quindi, ma all'interno della delibera del bilancio gli emendamenti vanno prima dibattuti in consiglio e votati per poter poi essere inclusi all'interno di una delibera. D'altro canto avete fatto una commissione alla quale io non ho potuto partecipare il 21, in cui mi risulta che abbiate affrontato gli emendamenti.
No, Presidente, scusi, io no, non si tratta di averli discussi o meno. Io vado a memoria, adesso andrò a controllare appena internet prende. Lo scorso anno c'era stato un emendamento di Racca che spostava ed era prevista nel testo della delibera.
Risulta che la commissione sia stata fatta, la prima commissione, il 21 di dicembre. Il termine per presentare gli emendamenti era il 16 di dicembre, per cui la procedura è identica a quella dell'anno scorso.
Vogliamo prendere il verbale? Ce l'abbiamo, il verbale della prima commissione.
Prego, consigliere Occelli.
Grazie Presidente, ma quello che vogliono dire i colleghi consiglieri è che, a differenza dell'altro anno, non è stata inviata preventivamente comunicazione a tutti i consiglieri di questi emendamenti. Ad esempio il sottoscritto si è trovato in commissione a parlare di questi emendamenti senza averli visti. Poi per carità, magari va bene così, magari no, questo non posso saperlo, però quello che vogliono dire loro è semplicemente questo, che non c'è stato preavviso.
Non abbiamo il verbale della prima commissione.
Io direi che possiamo chiudere il momento delle comunicazioni e procedere.
Dobbiamo risolvere questo problema.
Consigliere Ambrogio?
Dobbiamo risolvere questo problema, non è un problema
in
marginale.
In che modo
questo
possiamo risolvere questo, secondo il giudizio del consigliere Ambrogio?
Non lo so come possiamo risolverlo. Bisognerebbe, secondo me, mandare domani a tutti. Allora, dico la mia idea, poi se è sbagliata, per carità, non sono un esperto di queste cose. Allora, domani si manda a tutti i consiglieri la PEC con gli emendamenti. Oggi, questa sera non si discute il bilancio e si aggiorna la riunione dove si discuterà poi il bilancio, dopo che i consiglieri hanno avuto congruo tempo di poter vedere gli emendamenti e esprimere il loro parere. Secondo me lo si risolve in questo modo qua, però poi fate voi, proprio perché non vorrei poi che... L'importante è che noi facciamo le cose a regola d'arte, che nessuno possa dirci avete sbagliato, non è giusto, eccetera, eccetera. Quello è il problema, non è che si fanno queste cose per cattiveria, perché come ha detto giustamente il consigliere Calcagno l'altra volta, qua c'è nessuno contro, siamo tutti per.
Consigliere Zampede, che tra l'altro è anche presidente della prima commissione, prego.
Mi permetto di dire che durante la commissione gli emendamenti sono stati presentati, sono stati illustrati, chiaramente non erano oggetto di votazione, non sono stati votati perché la votazione sarebbe stata oggi, degli emendamenti. Se ho sbagliato cosa...
Consigliere Calcagno,
in base al regolamento delle commissioni consiliari non si trattano, cioè non sono oggetto, gli emendamenti non sono oggetto della commissione, poi ne abbiamo parlato,
sono stati illustrati,
quindi non abbiamo neanche votato chiaramente, certo. Perché non sono oggetto della
commissione. Certo, certo. E quindi?
No,
capisco la contestazione.
No, ma non è una contestazione.
La contestazione è che
se ne avessimo parlato.
E che non sono stati inviati ai consiglieri.
Io mi rifaccio al diritto societario. C'eravamo tutti, quindi nessuno può dire che noi c'eravamo tutti. No, aggrapparci, io non mi aggrappo da nessuna parte. Io dico quel che... questo è un aggremant. È così, c'eravamo tutti abbiamo sentito gli emendamenti, a tutti sono stati illustrati gli emendamenti. Come? L'assessore li ha illustrati?
Io chiederei, come ho chiesto prima, di non accavallarsi nelle frasi, parla chi ha il microfono acceso, perché sennò la registrazione è inutile. Quindi in questo momento sta parlando il consigliere Zampedri, prego.
Termino dicendo che mi sembra faziosa questa contestazione perché la commissione era al suo completo, gli emendamenti sono stati presentati in quella sede e sono stati illustrati, come voi giustamente rilevate non sono oggetto assolutamente di esame da parte della commissione, quindi abbiamo fatto forse un qualcosa addirittura in più di quello che è previsto dal regolamento, non capisco quale possa essere la contestazione che possa invalidare questo consiglio.
No, consigliere Zampedri, non ci si...
Consigliere Tesio, aveva chiesto la parola, consigliera Seliak, grazie.
No, non voglio, cioè è corretto quello che dice il consigliere Zampedri, però io ricordo abbastanza nitidamente che proprio lui come presidente della commissione aveva concluso dicendo va disposta l'integrazione dell'ordine del giorno e questo l'oggetto del nostro rilievo, il fatto che dopo quel momento lì non sia stato inserito nell'ordine del giorno né comunicato ai consiglieri il contenuto degli emendamenti ai fini della votazione. Solo per precisare, quindi è proprio questo e mi ricordavo che mi sembrava condividesse questa impostazione.
Consigliere Zampedri, deve accendere il microfono, grazie.
Per quanto riguarda l'integrazione dell'ordine del giorno, assolutamente sì, perché è chiaro che sono oggetto di votazione, quindi l'ordine del giorno presentato precedentemente deve essere integrato, questo indubbiamente, dovessero essere inviati ai consiglieri, però a mio avviso non c'è scritto da nessuna parte.
L'oggetto della contestazione era proprio questo, era il mancato aggiornamento dell'ordine del giorno, la comunicazione può capitare, non è un problema.
Ok. Allora, io ricordo che passata legislatura, quando ero consigliere di opposizione, era stato presentato un emendamento nella serata stessa. Quindi possiamo eventualmente stampare queste integrazioni e metterle ai voti come deve essere fatto. Non si può?
Sindaco, prego.
Allora, legittima la contestazione. Legittima la contestazione, poi non voglio entrare nel merito se la risposta sia giusta o non sia giusta, effettivamente per le questioni di fatto avete già ricostruito voi, io avevo illustrato gli emendamenti in presenza di tutti, effettivamente lui ha anche confermato che era opportuno che fossero inoltrati gli emendamenti. In ogni caso, trattandosi di un organo totalitario in questo momento, noi possiamo anche, senza entrare nel merito legittimo o non legittimo, si intende, no? Procedura corretta o non corretta, anche per superare ogni eventuale problema, decidere comunque serenamente, tranquillamente, noi gli argomenti li trattiamo e eventualmente possiamo anche decidere di sospendere per mezz'ora, per un'ora, per quello che sia. Cioè, essendo totalitaria la composizione del Consiglio, nulla ci impedisce di dichiararci tutti disponibili, anche ove ci dovessero essere delle contestazioni più o meno fondate.
Ma da parte nostra l'importante è che sia tutto proceduralmente a posto.
Va bene.
Io penso, se è possibile, se tutti si è d'accordo, di integrare l'ordine del giorno con i tre emendamenti e poi si tratteranno, penso.
Allora, io direi di sospendere per 10 minuti il Consiglio, magari il sindaco con il capigruppo decide se l'ordine del giorno va integrato e se così è, i tempi tecnici per poterlo fare e poi si procede. Io direi di chiudere in questo momento la discussione.
Non c'è nessun problema, ripeto, detto da consulente non c'è nessun problema.
Chiaramente io non ho ricevuto, adesso non voglio mettere in difficoltà nessuno, ma non ho ricevuto nessun verbale della prima commissione che mi dicesse integrate l'ordine del giorno sulla base delle disposizioni del Presidente. Gli emendamenti sono stati ammessi, gli emendamenti sono legittimi, gli emendamenti possono essere trattati. Tant'è vero che il secondo comma dell'articolo 15 citato dal consigliere consente anche ai consiglieri comunali di presentare emendamenti nel corso della seduta e non si fa un'integrazione dell'ordine del giorno quando vengono presentati emendamenti nel corso della seduta. Ai fini della legittimità di un emendamento è prescritta l'acquisizione di tutti i pareri. Sono stati acquisiti il parere tecnico del rispettivo responsabile del servizio, il parere finanziario, il parere del collegio dei revisori, quindi la trattazione dell'emendamento è perfettamente legittima.
Ma scusa, allora tutto giusto, ma il problema è che vi siete dimenticati, avete fatto l'errore di non mandarli ai consiglieri con la PEC. Punto, tutto lì. Cerchiamo di sopperire a questo errore, di modo che da non farci male. Quindi io dico, ha ragione il Presidente, sospendiamo, ci troviamo di là col sindaco di capigruppo e decidiamo sul da farsi.
Però se andiamo avanti così non usciamo vivi, cioè abbiamo questa soluzione, sospendiamo, sì, e chiudiamola lì. Cioè.
Che problema c'è? Quello che ha detto il segretario è tutto giusto, ma qua il problema è che non sono stati mandati con PEC come... E cosa? Pazienza. Andiamo di là.
Se dice che possono essere ammessi anche la serata stessa in cui viene non è assimilabile che vengano ammessi, cioè li stiamo discutendo adesso, siamo tutti consiglieri comunali.
Allora, sospendiamo il consiglio comunale per 5 minuti.
Cioè, secondo
io
me
direi di chiudere gli interventi in questo momento, se no non
posso, Presidente. Posso. Scusi, consigliere Ambrogio, dico solo due cose perché secondo me è più semplice del previsto. Cioè, ho visto, siamo tutti al corrente, giustamente non mettiamo a rischio di legalità la cosa, questo penso sia molto semplice, no, la richiesta, per cui la risolviamo in fretta. Cioè, tutti siamo al corrente degli emendamenti perché abbiamo parlato. Bisogna solo vedere che la forma sia corretta. Risolviamo la forma e siamo a posto. Punto.
Grazie. Chiederei ai consiglieri di... Chiederei ai consiglieri di accomodarsi, che riprendiamo il consiglio. Grazie. Se vi accomodate, prego. Abbiamo trovato una soluzione, durante il consiglio la illustreremo. Io direi a questo punto di passare alle interrogazioni e alle interpellanze, e quindi parte il conteggio dell'ora e mezza. La prima è un'interpellanza in merito alle determinazioni dell'amministrazione rispetto agli interventi sulla piscina comunale. L'interpellante è la consigliera Giorgia Seglia, che a lei chiedo di illustrare l'interpellanza. Grazie. Abbia pazienza, consigliera Ambrogio, intanto non ha il microfono acceso. Punto secondo, abbiamo già deciso che ne discuteremo durante l'ordine del giorno, quando si parlerà di bilancio. Grazie.
Grazie Presidente. Come noto, in data 5 dicembre 2022, in accordo tra il gestore della piscina comunale e l'amministrazione comunale, è stata disposta la chiusura temporanea dell'impianto a causa di una criticità emersa al soffitto sopra la vasca. La decisione, per quanto inevitabile e sicuramente opportuna, ha ovviamente destato molta preoccupazione tra i cittadini e tra tutte le famiglie, gli operatori, gli utenti che a vario titolo sono legati alla piscina comunale e che sono testimoni del ruolo cruciale che l'impianto svolge per la città in quanto luogo di sport, di aggregazione, di svago e di cura, oltre che di lavoro per diverse persone. L'amministrazione ha riferito di aver prontamente nominato un perito che valutasse la gravità del problema e individuasse i lavori necessari per il ripristino e la messa in sicurezza della struttura, ipotizzandone i costi. Ma al momento della presentazione di questa interpellanza non si hanno ulteriori notizie in merito. Considerata l'importanza della questione, tenuto in conto che si è nel culmine della stagione sportiva, riteniamo che in questa occasione sia fondamentale operare con la massima celerità e garantire una costante informazione alla cittadinanza. Inoltre, in caso di impossibilità di aprire l'impianto alla data dell'8 gennaio 2023, riteniamo necessario fin da ora valutare soluzioni alternative a lungo termine per ovviare alla prolungata sospensione del servizio. Si chiede pertanto quali siano le determinazioni del Sindaco e della Giunta rispetto agli interventi sulla piscina comunale e o rispetto a soluzioni alternative che garantiscono il più possibile la continuità del servizio.
Interviene il sindaco, prego.
Grazie, consigliera. Premetto che ogni giorno che passa con la piscina chiusa è un grave danno sociale, economico, occupazionale e sportivo. E ci sarebbe una grande, grandissima esigenza di celerità. Posso dire che in questi 20 giorni ormai ci siamo occupati del problema in attesa di avere la perizia che è stata protocollata oggi pomeriggio. Ci siamo occupati di tre aspetti per farci trovare pronti su tutti i tre fronti. La prima questione è cercare di valutare possibili interventi di riparazione che consentissero in maniera provvisoria, temporanea o anche definitiva di riprendere al più presto l'attività sportiva. Secondo aspetto, una valutazione sulla realizzazione di una piscina nuova E il terzo aspetto, quello della gestione della fase transitoria, comunque molto molto impegnativa. Oggi è stata depositata la perizia, ovviamente per quello che è lo stato della piscina non può certamente essere riaperta l'8 gennaio e dalla lettura di quello che è il risultato devo esprimere le dolenti note. Ho firmato un'ordinanza di chiusura della, di inagibilità praticamente della piscina che non potrà essere usata limitatamente alla parte vasca, alla parte della vasca. Ci sono importanti problemi strutturali e vado a leggere il punto cruciale della perizia. Alla luce di quanto sopra esposto, visto lo stato di conservazione delle strutture a copertura dell'area natatoria, non risultano esserci condizioni di sicurezza tali da garantirne la fruizione da parte del pubblico e pertanto se ne consiglia l'interdizione finché non saranno messi in atto interventi di messa in sicurezza o di sostituzione degli elementi portanti interessati dal degrado massivo. Questo vuol dire che bisogna intervenire sul tetto. Ci è stata prospettata dallo stesso perito una triplice strada: ristrutturazione della piscina esistente, ristrutturazione integrale che consenta alla piscina di sopravvivere completamente ristrutturata, ma pienamente funzionante e rispettosa di tutti i parametri, anche sismici, che devono essere rispettati per avere una piscina in sicurezza che durerà, che potrà durare a lungo. Cercando di ipotizzare, ovviamente sono indicazioni assolutamente di massima, ma che possono dare, diciamo, un po' l'idea del problema, possiamo ipotizzare in questo caso una spesa intorno ai 5 milioni di euro oltre IVA e un fermo intorno ai 3 anni. Complessivamente, considerando sia la fase di realizzazione dell'opera, che cioè la fase del cantiere che c'è stata quantificata nella perizia, sia la fase verosimile prodromica per fare tutte le pratiche burocratiche, l'iter burocratico. La seconda soluzione, ci vorrebbero, diciamo così, circa 6 mesi in più per l'abbattimento totale di quella che c'è e la ricostruzione, con una spesa di circa il 10% in più, in linea di massima. Poi ovviamente le cose possono anche cambiare. C'è stata anche prospettata una terza ipotesi che astrattamente dovrebbe accelerare il percorso e che ha ovviamente anche questa le sue criticità, cioè quello di fare un intervento sulla copertura che dovrebbe consentirgli soltanto una fase transitoria, perché non sarebbe una sistemazione a norma sismica e quindi potrebbe durare soltanto per 2 anni, prorogabili per altri sei mesi. Nel frattempo costruzione di altra piscina in un altro sito, ma anche questa ha un paio di grosse criticità, che sono il denaro e i tempi, perché per poterla vedere realizzata è ipotizzabile tra progettazione e tutto circa 1 anno e mezzo e il costo per mettere a posto l'essenziale oltre al tetto, l'essenziale potrebbe essere tra i 700 e i 900 mila euro. Più IVA. Più IVA. Sì. stiamo dando delle indicazioni di massima. Due, cioè tra notizie così cattive, due piccoli gettoni di consolazione. Uno è il fatto che comunque potrebbe restare utilizzabile lo spogliatoio, gli uffici, il bar, e sarebbe utilizzabile con interventi di sicurezza di minima anche la parte della dove il manutentore può far funzionare gli impianti. Ragion per cui, secondo aspetto possibile, diciamo così positivo, piccolo aspetto positivo, durante l'estate la piscina potrebbe funzionare. Questa estate, se si poi si decide di fare la ristrutturazione oppure la nuova costruzione. Se invece si dovesse decidere di fare adottare una soluzione provvisoria, probabilmente si potrebbe recuperare qualche estate in più esterna, anche la prossima probabilmente, se si riesce ad arrivare, sì, si potrebbe riuscire a fare questo percorso. C'è un'altra cosa che devo dire, in questi giorni abbiamo fatto tante valutazioni finanziarie, ci siamo confrontati con col gestore, ci siamo confrontati con soggetti possibili finanziatori, ci siamo confrontati con degli urbanisti, ci siamo confrontati con la comproprietà, abbiamo avuto tante interlocuzioni, anzi ringrazio anche quei consiglieri che hanno cercato di dare il loro contributo. Noi siamo aperti a qualunque possibile suggerimento, iniziativa che possa accelerare sia la realizzazione finale sia alleviare la fase transitoria. Quindi la situazione ad oggi è questa. Non è detto che non ci siano ci sia una quarta, una quinta soluzione, una sesta soluzione che si possono elaborare, perché queste sono, diciamo così, tre possibili vie maestre. E noi siamo pronti, tra l'altro ci sono anche degli imprenditori che so che mi vogliono parlare, qualcuno mi ha già incontrato per il tema piscina, magari mi propongono qualche cosa che ci può aiutare o in una direzione o nell'altra. Siamo tutti disponibili a qualunque eventuale contributo, con un'unica precisazione, che comunque dobbiamo fare in fretta, perché nel giro di pochissimo tempo dobbiamo scegliere una delle tre strade, o la quarta o la quinta, e poi non si torna più indietro.
Grazie, prego, ci sono...
Mi pare di aver detto praticamente tutto. Ah no, importantissimo è tutta la fase di transizione che abbiamo già iniziato a gestire e che dobbiamo cercare di gestire ancora. I problemi, come dicevo prima, sono comunque almeno quattro, perché c'è un problema di salvaguardia dell'utenza, c'è un problema che riguarda la salvaguardia, l'occupazione, c'è un problema che riguarda la salvaguardia del patrimonio sportivo che questa piscina ha accumulato e che ci sta parecchio a cuore, come gli altri due problemi, e anche, aggiungo il quarto problema, la salvaguardia del rapporto col gestore, rispetto al quale devo dire ci sono state delle opportune proficue interlocuzioni, perché effettivamente, anche confrontandoci con lui, stiamo cercando un po' di fronteggiare un po' tutti questi problemi che però dureranno ancora a lungo. E quindi l'aspetto occupazionale, già abbiamo offerto un pulmino che ha portato i nuotatori, quelli agonistici, gli sportivi agonistici alla piscina di Cuneo e così lo porteranno fino all'8 gennaio. Dovremo cercare studiare qualche cosa, continuare in qualche misura, in qualche maniera, nella maniera più opportuna, anche almeno fino all'apertura estiva. E stiamo monitorando anche la questione occupazionale, che forse qualche sollievo ci consente di darlo con delle opportune soluzioni, ovviamente personalizzate. Cerchiamo anche lì, la stiamo monitorando, ovviamente non è che siamo noi che possiamo dare il lavoro a queste persone, però cercare di accompagnarli verso una soluzione occupazionale positiva. E dicevo, il merito sportivo, le relazioni col gestore sono buone, in qualche modo degli accordi credo che li troveremo per cercare di uscire da questa situazione, e questo è quanto. La cosa importante non sono tanto i soldi, che sono importantissimi, sono i tempi. Dovremmo trovare delle formule anche burocratiche per cercare di risolvere, riprendere il servizio il più presto possibile, perché proprio questo è il principio. Ci teniamo, e ogni giorno perduto purtroppo è un gravissimo danno, innanzitutto, mi permetto di dire, sociale.
Consigliere Ambrogio, prego.
Grazie Presidente, ma questo problema si era già posto quando ero io sindaco. Allora, per 5 anni tutto quello che abbiamo potuto abbiamo fatto manutenzione il più possibile efficiente, difatti si è andato avanti. Poi quando l'ufficio tecnico mi ha detto guarda che qua il problema della piscina è diventato ormai, è arrivato al capolinea, nel senso che questo qua prima o poi dobbiamo chiuderla perché diventerà pericolosa eccetera, e allora abbiamo iniziato a pensare sul da farsi. Adesso dico cosa avevamo pensato come suggerimento, dopo voi ovviamente fate cosa ritenete più opportuno. Allora, prima cosa fatta, avevamo convocato una ditta che costruisce piscine informalmente, aveva fatto un sopralluogo, cosa, e aveva detto allora c'è una soluzione unica per questa piscina, raderla al suolo e costruirne una nuova. Questo era stato c'era stato detto. Costo allora, adesso magari è di più, 5 milioni di euro, durata 3 anni. Apro una parentesi, nel 1990 la piscina rimase chiusa per 5 anni. Perché venne ristrutturata completamente, venne tolta la parte dei tuffi, eccetera. Quindi, insomma, 3 anni di questo lavoro. Allora, stando così le cose, si era pensato di fare una convenzione con tutte le piscine qui attorno, quindi Piasco, Brassa, Luzzo, eccetera, prevedere un trasporto soprattutto per gli studenti, per gli atleti, per i bambini, eccetera. Quello di sicuro, e poi la cosa importante era quella di coinvolgere anche su questa vicenda la Cassa del Risparmio di Savigliano e la Fondazione, perché erano nel 72, quando venne fatta, loro erano tra i proprietari della piscina, coinvolgerli. Mi permetto di consigliare di non pensare di poter fare la piscina nuova da un'altra parte, lungo il Macra e gli Arno, perché lì prima che gli Arno siano collaudati ci andrà tantissimo tempo, quindi escluderei proprio quell'aspetto lì. Per quanto riguarda invece cosa mi penso di dare questo suggerimento, allora, il progetto della piscina nuova facciamolo fare dalla banca, che diventa nostro partner in questa vicenda qui. Perché in questo modo loro non devono fare la gara, l'appalto o cosa, lo fanno direttamente, no? E poi dopo danno al comune il progetto fatto, ecco, in questo modo si risparmia un anno, circa, là, insomma, più o meno, ecco, quello da fare. Ecco, noi avevamo fatto, e poi la cosa è andata come è andata, però questo era un po' il progetto che avevamo in mente. Tre anni sono tanti, ma se si pensa alla struttura non sono poi tantissimi. Tengo a precisare che l'altra volta per la ristrutturazione ci sono andati 5 anni. Ovviamente la piscina fuori d'estate continuerà ad essere utilizzata, almeno è sperabile che possa essere utilizzata. La cosa fondamentale è che si faccia subito tutto. Il problema più dei soldi è quello del tempo, e quindi dovete subito decidere quale opzione fare e partire, perché altrimenti se si tarda poi dopo già andrà per le lunghe, poi i malumori e poi il comitato eccetera eccetera e niente. Quindi l'unico consiglio che vi do è quello: fare in fretta e coinvolgere la banca, se fosse possibile magari anche privati o anche persone interessate, però teniamo presente che noi qui stiamo parlando della piscina comunale, quindi una struttura pubblica che dobbiamo preservare e conservare.
Ci sono altri interventi da parte dei consiglieri, dopodiché lascerei poi la parola all'assessore Brizio. Io avevo visto la mano alzata del consigliere Pettarino, prego.
Sì, allora grazie, farò velocissimo, poi lascio la parola all'assessore. Sono abbastanza d'accordo con quello che è stato detto e credo che in questo momento il problema sia nel cuore di tutti, dico, no? La piscina comunale non è, e parlo perché qualche sopralluogo lo abbiamo fatto, non è morta oggi, è morta negli anni, no? Probabilmente forse ci potevamo pensare un pelo prima, senza rivolgere accuse a nessuno. Ovviamente quando c'è un cedimento strutturale o comunque inizia a essere messa a rischio l'incolumità fisica degli utenti, il problema si aggrava. Noi come progetto per Savigliano siamo sicuramente d'accordo sul fatto che il tempo sia, quello che abbiamo detto tutti, la cosa velocissima. Quale il modo? Oggi abbiamo l'idea un po' più chiara, grazie anche alla perizia che è stata fatta, ma siamo d'accordo con quello che è stato detto. Non facciamo un lavoro, un'opera che ci rimandi solo il problema un pochino più in là, cioè facciamo un lavoro che sia la soluzione A, che sia la B o che sia la C, che sia una soluzione che effettivamente regali, faccia ritornare la piscina, che giustamente è comunale, allo splendore che era attuale. A 50 anni, no? Quindi penso che nessuno abbia mai intenzione di chiudere un posto del genere, un luogo del genere così a caso. C'è un evidente problema, lo dobbiamo analizzare, è capitato adesso e io credo che ci voglia buona coscienza. Oggi abbiamo nero su bianco, sono perfettamente d'accordo che il lavoro deve essere fatto e fatto bene, il più rapido possibile. L'unica cosa che effettivamente chiediamo all'amministrazione è proprio questa, no? Che non si perda più tempo, ma bisogna agire. Grazie.
Consigliere. Prego, consigliere Ambrogio.
Dovete valutare, quando fate poi l'incontro con la banca, che vi consiglierei di farlo congiuntamente, direttore dell'SPA, presidente SPA, presidente della fondazione, quella storia del famoso milione di euro depositato lì, visto che era per un progetto del territorio, ma questa piscina serve il territorio, perché da Monasterolo, da Mareno, cosa vengono? No, da vedere se si potesse, vorrebbe dire che abbiamo un milione già guadagnato per questa cosa. Voi chiedetelo, poi a me costa niente, poi al massimo vi dicono di no.
Prego, consigliere Tesio, Sergio.
Grazie Presidente, volevo associarmi alle parole del consigliere Pettarino sul fatto che siamo fiduciosi che questa amministrazione porterà avanti nel migliore del modo questa incombenza che nessuno voleva, che ci è capitata addosso. L'unica mia preoccupazione è di richiamare un po' un senso di responsabilità di tutti, di non fare del populismo di basso livello su questo aspetto che è estremamente importante per la popolazione, perché comunque stanno girando delle raccolte firme, false informazioni, quindi abbiamo tutti sotto mano le informazioni date dalla perizia, abbiamo costantemente possibilità di informarci con gli uffici e con la giunta, quindi richiamerei tutti a fare un'informazione accurata, dettagliata, in modo che i cittadini arrivino consapevolmente alla decisione che mi sembra più ovvia e più logica, che è di fronte ai nostri occhi in questo momento, che io vedo per prima volta questa relazione. Quindi questo avrei piacere che avvenisse da parte di tutti, da parte della maggioranza sicuramente, ma sentendo le parole dell'opposizione mi sembra ovvio che avverrà, e quindi auspichiamo solo che questa soluzione, di trovare la soluzione migliore. Auspicherei altresì che i capigruppo qua presenti siano costantemente informati di quello che saranno, di quelle che saranno le decisioni della Giunta, e essere coinvolti anche per dare un contributo di quello che dovrà avvenire, in modo da tenere costantemente compito del Consiglio informata la cittadinanza. Grazie.
Assessore Brizio, prego.
Ok, solo così delle precisazioni che mi vedono concordare molto con quello che ha appena espresso il consigliere Tesio. La perizia è stata depositata oggi, è estremamente puntuale su qual è la situazione, lo stato dell'arte. Una perizia di questo tipo non era stata redatta sull'impianto della piscina. Ringrazio anche il tecnico che l'ha redatta, perché stasera è voluto essere presente anche qua insieme a noi nel pubblico. Lo ringrazio anche per questi tre scenari che ci ha tecnicamente spiegato, e che tecnicamente spiegheremo anche a voi nella capigruppo, per evitare appunto questa cosa che diceva il consigliere Tesio. Non possiamo perdere tempo, ma non possiamo neppure fare del populismo. Ci sono degli interventi necessari strutturalmente sugli impianti, sulla totalità dell'edificio, che non possono essere risolti con dei rappezzi, ecco, chiamiamoli così. L'intervento è un intervento di una portata, in tutti e tre i casi, oneroso, che porterà alla chiusura per un periodo di tempo lungo, e capisco che la cittadinanza patirà di questa chiusura. Quello che mi preme sottolineare è che voi sicuramente poi darete un'occhiata alla perizia. Il primo scenario è quello della sola sostituzione della copertura, con accanto la costruzione di un nuovo edificio, che potrebbe essere quello che popolarmente potrebbe essere detto, come diceva il consigliere Tesio: non possiamo solo sostituire la copertura se è quello che non va. E purtroppo è possibile, sì, ma la spesa di questo intervento ci porterebbe comunque alla fine ad avere un edificio che non risponde alla normativa sismica attuale. Anche perché l'edificio è del 1972, quindi allora la norma non era quella che è in vigore oggi. Pertanto questo intervento ci darebbe la possibilità di utilizzare a fine intervento la piscina al massimo per 2 anni, con una proroga di 6 mesi, e questo vorrei proprio che lo capisse bene sia il Consiglio sia anche poi quello che verrà detto all'opinione pubblica. Questo perché appunto a norma sismica questo edificio diventa una struttura di importanza rilevante ai fini strutturali. L'intervento solo della sostituzione della copertura non lo rende rispondente per tanti anni, ma solo 2. Poi bisognerebbe di nuovo intervenire, senza contare ovviamente impianti elettrici, UTA, riscaldamento dell'acqua, senza contare che la vasca comunque è anche messa maluccio. Mi premeva solo sottolineare questa cosa perché non passasse appunto l'idea che un rappezzo potrebbe andare bene. Non è proprio così, quindi con un intervento che è la soluzione B, una riqualificazione totale, potremmo avere più anni, con una chiusura di un tempo più prolungato, la demolizione, quella che suggeriva anche il consigliere Ambrogio, anche lì ci porta via tanto tempo, ma sarebbe un fabbricato ex novo e quindi rispondente alla norma. Questo solo per chiarezza e perché non si dia adito a fare così commenti un po'.
Ecco. Grazie Assessore, io direi di passare la parola ai consiglieri che hanno chiesto interventi, cioè il consigliere Giordano, prego.
Grazie Presidente, volevo solamente dire che sappiamo perfettamente l'importanza, adesso non la faccio per le lunghe, della piscina comunale per Savigliano, per i savigliani e non solo. Avrete la massima disponibilità, il pieno appoggio e tutto il supporto necessario per quanto riguarda, parlo a nome di Nuova Civica, ma penso che su questo discorso penso di parlare un po' a nome di tutti i gruppi. Mi chiedo, adesso non voglio far polemica, però visto che non erano, questa è una domanda che mi pongo e tengo particolarmente al discorso della piscina, vista la delega che avevo, parlo al passato, mi chiedo, visto che non è mai stata fatta una perizia in precedenza, se non poteva essere sfruttato, è una domanda, ripeto, non voglio far polemica, il periodo magari di chiusura, di lockdown, di Covid, magari avremmo potuto portarci avanti, insomma, e non ci ritroveremmo, insomma, ad oggi a questo punto. Ecco, grazie.
Grazie consigliere Giordano. Aveva chiesto la parola al consigliere Zampedri.
Grazie Presidente, ma velocissimo all'assessore Brizio. A seguito di questa perizia, ci sono già state delle interlocuzioni con l'attuale gestore? Lui ha una propensione per una soluzione piuttosto che per un'altra? Grazie.
Sì, l'abbiamo interpellato già in mattinata, è stato informato appunto sull'ordinanza di chiusura della vasca e l'eventuale utilizzo, se vorrà, nella stagione estiva degli spogliatoi, del bar e dell'ingresso. Lui, diciamo così, è anche a scadenza come contratto, quindi in teoria a fine dicembre dell'anno prossimo lui non sarebbe più il gestore. Quindi abbiamo numerose problematiche, sicuramente anche lui dice che è un intervento, passami il termine, palliativo. Non è quello che la piscina di Savigliano ha bisogno di un intervento forte, strutturale o quello definitivo di demolizione e ricostruzione.
Consigliere Gandolfo, prego.
Grazie Presidente. Niente, io non voglio aggiungere la necessità per Savigliano di avere una piscina, questa è ovvio a tutti, quindi, ma quello che voglio soffermarmi è sul fatto di non fare un intervento di ristrutturazione. Io ho fatto questo per tutta la vita, quindi conosco molto bene. Se nel 1990 è stata chiusa 5 anni, è perché quando uno fa un intervento di ristrutturazione e parti per 3 anni, sicuramente ce ne vogliono 5 o 6, perché è sempre così, perché tu quando un pezzo che ti sembra ancora in buono stato, quando gli metti le mani sopra, non è così. Quindi io sarei sicuramente per valutare la demolizione, ricostruzione, se lì un altro poco, va bene tutto, ma non andiamo a sprecare del tempo per un intervento che secondo me non sarà risolutivo e sicuramente avrà dei tempi molto più lunghi che non a farne nulla.
Grazie consigliere Gandolfo, in realtà la parola spetta a uno per gruppo, quindi in questo caso avendo parlato il consigliere Pettavino, consigliere Actis, mi dispiace. A questo punto io darei il diritto di replica alla consigliera Seliak, prego, interpellante.
Sì, su questo io, visto che quello che è stato appena precisato, cioè che uno per gruppo soltanto può prendere la parola e siccome il consigliere Tesio ha chiesto di poter intervenire, cedo il mio diritto di parola.
Prego, consigliere Tesio.
Grazie Presidente, grazie alla collega Seliak. Ritengo che... sono d'accordo con quello che ha detto Tesio prima, proprio in quest'ottica di analizzare il meglio possibile tutte le possibilità. La perizia è arrivata oggi, credo che in questo momento Allora, qualsiasi discorso potrebbe essere prematuro, almeno. Credo che la stella polare che deve guidare sia garantire il più possibile la continuità di servizio compatibilmente con la sicurezza degli utenti, la sicurezza dei gestori e senza tralasciare il discorso occupazionale. Ma credo che su questo il sindaco ne sia perfettamente consapevole, ne abbiamo anche discusso nelle settimane. Quello che operativamente propongo, ed è già anche stato detto, di coinvolgere la capigruppo. Diamoci magari qualche giorno per analizzare la perizia e che tutti possano fare le proprie valutazioni prima di arrivare a conclusioni definitive già lo stesso giorno in cui è arrivata la perizia. Credo che qualsiasi soldo speso per garantire una continuità, senza tralasciare la lungaggine purtroppo di questo tipo di progetti e senza dimenticare che in quell'area ci sono dei vincoli fluviali, che sono una delle motivazioni per cui non è ancora stata iniziata la costruzione di una nuova piscina, meritino tempo per essere approfonditi. Non scarterei comunque a priori un intervento per poter garantire la continuità, partendo dal presupposto che la soluzione migliore è chiaro che sia avere un impianto nuovo aggiornato coi tempi. Ripeto, troviamoci come capigruppo nei prossimi giorni, già da domani volendo, magari domani no perché dobbiamo leggerci la perizia, pochi giorni, ma discutiamone e coinvolgiamo tutti gli attori.
Grazie consigliere Tesio, io direi di passare, va bene, prego sindaco.
Grazie a tutti quelli che hanno parlato, devo dire sono d'accordo con tutti, anche perché era inesorabile esserlo, per le cose dette li ringrazio. Una precisazione rispetto a quello che ha detto il consigliere Ambrogio, effettivamente, e non l'avevo detto prima, abbiamo fatto in questi 20 giorni, tra le altre cose, anche una serie di studi ipotetici con degli urbanisti per cercare di valutare l'iter più veloce. Alla fine l'iter più veloce ad oggi continua ad essere quello di rifarla lì stesso, quindi di farla lì stesso, anche tutte quelle nello stesso posto, anche gli altri suggerimenti sicuramente accettabili, apprezzabili. Devo dire che abbiamo già fatto dei passaggi in tutte quelle direzioni. Probabilmente non si potrà spostare il milione di euro che è in quella direzione lì, ma stiamo valutando anche altre soluzioni e quindi anche i contatti con altri soggetti che gestiscono piscine sono già iniziati. E quindi ci stiamo muovendo esattamente secondo la logica indicata. Grazie.
Grazie a tutti. Io passerei alla seconda interrogazione, a nome per conto del consigliere Paolo Tesio, interrogazione in merito alla modifica della viabilità di via Sant'Andrea. Prego consigliere.
Il consigliere Occelli mi aveva chiesto, non so se abbia chiesto anche lei, di trasformarla in interpellanza.
Sì, è vero.
Nel caso sarei d'accordo.
Va bene, quindi viene accordata la trasformazione dell'interrogazione in interpellanza.
Grazie Presidente. Alcuni cittadini ci hanno segnalato che nelle ultime settimane è stata effettuata una modifica della disposizione dei parcheggi nel tratto iniziale di via Sant'Andrea. Dalla disposizione a spina di pesce si è passata a una disposizione parallela alla carreggiata. Alla luce di quanto evidenziato si chiede quindi quali valutazioni siano state effettuate in merito a tale modifica, quali siano gli obiettivi di questo intervento, se sia una modifica sperimentale o una soluzione definitiva. Volevo ancora fare una domanda, ma non l'avevo aggiunta, se sono stati persi dei parcheggi o se ne sono stati ricavati ulteriori, cioè il saldo del numero dei parcheggi.
Ci sono altri interventi prima della risposta dell'assessore da parte dei gruppi, visto che è stata trasformata in interpellanza? Consigliere Occelli, prego.
Sì, avrei anche parlato dopo della risposta, però siccome io in passato avevo già presentato un'interrogazione per quel tratto di strada dove lamentavo il fatto che per chi proveniva da via Pietro Santa Rosa girare a sinistra era difficile a causa delle automobili parcheggiate in pratica sulla carreggiata, cioè di fronte al dehors del bar e anche dall'altra parte della strada, quindi certe volte ci sono anche due automobili parcheggiate in quel punto. E avevo anche chiesto se eventualmente si potesse pensare ad un senso unico per ovviare quel problema. Successivamente ho notato la stessa cosa che hanno notato i consiglieri di Spazio Savigliano, che questi parcheggi, che c'è stata questa modifica dei parcheggi. Io non sono d'accordo con questa modifica. Se per caso venisse accettato un giorno di fare il senso unico, non servirebbe più raddrizzare i parcheggi per creare più spazio. E se non venisse accettato, in ogni caso, il problema a cui mi riferivo io, che era quello delle macchine parcheggiate vicino all'incrocio, c'è lo stesso, cioè non viene risolto modificando quei parcheggi. Quindi, secondo me, non è la soluzione ideale. Grazie.
Ci sono altri interventi da parte dei gruppi? Consigliere Giordana, prego.
Ma io in realtà lo dico perché abito in quella via e secondo me invece, adesso non so, l'assessore Brizio risponderà a quanti parcheggi sono aggiunti o tolti, però per me è un intervento ottimale perché soprattutto i giorni di traffico, giorni di mercato, camion, non camion, è sempre stato un grosso problema. Adesso entrare lì, c'è una bella carreggiata, bella larga, ma col senso unico il problema è che tanto a parer mio risolvi di nuovo parzialmente. Allora, premesso che tanto non potremmo mai accontentare tutti, io ho avuto dei pareri positivi, magari i consiglieri di Spazio per Savigliano magari avranno anche avuto delle critiche da parte di cittadini, ma ci sta. Però voglio dire, secondo me nel momento in cui metto un senso unico è probabile che di fianco al parcheggio del Deor la parcheggiano lo stesso la macchina. Ho capito, ma tanto poi abbiamo bici, non bici, e quindi il problema, secondo me, l'intervento, io parlo per me personalmente, è ottimale, soprattutto i giorni di mercato, ripeto, nei giorni in cui c'è più traffico in quella via.
Grazie consigliere Giordana, ha chiesto la parola al consigliere Actis, prego.
Anch'io per esperienza personale ho l'ufficio da parecchi anni in via Sant'Andrea, anche per me nell'ultimo periodo in cui si è frequentata via Sant'Andrea è stato migliorativo. I parcheggi abusivi o comunque indiscriminati non sono problematiche determinate né dai sensi unici e né dalla segnaletica dei parcheggi, le fanno dappertutto. Almeno col parcheggio in quel senso è stata migliorata la larghezza della carreggiata. Mi sembra che l'assessore Brizio avesse già spiegato il perché non si poteva fare il senso unico o perché non è corretto farlo, lo ribadirà lei, perché comunque tra l'entrare e l'uscita in città si dà forse priorità. Sì, però ripeto, per me è migliorativo da fruitore di via Sant'Andrea.
Grazie consigliere Actis. Ci sono altri interventi da parte dei gruppi? Se no diamo la parola all'assessore competente. Quindi assessore Brizio, prego.
Sì, allora, la modifica della disposizione dei parcheggi sul lato destro del tratto iniziale via Sant'Andrea è stata attentamente valutata sotto vari punti di vista. Gli aspetti preminenti che hanno portato a tale scelta e gli obiettivi che hanno fatto optare per l'attuale sistemazione sono risultati molteplici. Una migliore disposizione ordinata della strada e dei parcheggi. La strada ora è proprio un invito al centro storico. L'aumento dell'area di sedime stradale atta alla circolazione a doppio senso. La più agevole uscita dai parcheggi, prima terribilmente ristretta a causa di molteplici tamponamenti. Una più agevole emissione veicolare da via San Pietro Santa Rosa nella svolta a sinistra verso via Sant'Andrea. Una diminuzione degli intoppi veicolari, specialmente nelle ore di massima affluenza verso il centro imboccando via Sant'Andrea da via Mazzini e Corso Indipendenza. La perdita dei parcheggi è stata di numero 3. La modifica è stata accolta da larga parte della cittadinanza in modo positivo. Anche se devo evidenziare, come evidenziava il consigliere Ocelli, la continua e perseverante mala abitudine di alcuni a parcheggiare dove non è permesso, intralciando di fatto il traffico veicolare e rendendo vano gli sforzi di un ordine consono allo stato dei luoghi. La soluzione è pressoché definitiva. Stiamo monitorando comunque la situazione per un eventuale accoglimento di quello che chiedeva il consigliere Uccelli, cioè di rendere il primo tratto di via Sant'Andrea a senso unico.
Grazie, si ritiene soddisfatto consigliere Tesio della risposta alla sua interrogazione?
Sì, ci tenevo a dire appunto che non era né in un senso né nell'altro la mia domanda, perché effettivamente abbiamo ricevuto segnalazioni sia in un senso positivo che in senso negativo. Quello che abbiamo stimolato questa discussione, anche da questa discussione emerge come le discussioni sulla viabilità siano per lo più visioni tra virgolette personali e locali, chi vuole un senso unico, chi dice che va meglio. A nostro parere, ed è il motivo per cui abbiamo presentato anche poi un emendamento in questo senso, la viabilità andrebbe rivista in maniera generale con un piano urbano del traffico, proprio per evitare questo tipo di discussioni in cui qualcuno appunto... una revisione del piano urbano del traffico che risale al 2006 e che non è sicuramente più attuale, proprio per evitare questo tipo di discussione in cui ognuno porta un po' la propria sulla base della propria esperienza.
Grazie a tutti. Proseguiamo con la terza, che è un'interrogazione e riguarda l'apertura di una farmacia comunale a Savigliano. L'interrogante è il consigliere Giulio Ambrogio.
Grazie. Prego. Presidente, premesso che le 5 farmacie presenti sul territorio comunale hanno inoltrato richiesta all'ASL CN1 di effettuare a livello di distretto ed un più comunale la turnazione delle aperture notturne e che se questa richiesta venisse accolta, i cittadini di Savigliano non potrebbero più contare sulla presenza di una farmacia sempre aperta sul territorio comunale, e a questo proposito mi pare che unanimemente la conferenza dei capigruppo ha dato parere pesantemente negativo, perché non andiamo a dare il nostro parere a togliere un servizio. Nella passata consigliatura il gruppo 5 Stelle, che aveva come capogruppo il nostro sindaco, chiese ripetutamente che venisse autorizzata l'apertura di una farmacia comunale, cito testualmente dai verbali del Consiglio Comunale dell'epoca, delocalizzandola in zone residenziali periferiche ma notoriamente più abitate e prive di servizi. Segnaliamo con attenzione anche la stazione particolarmente frequentata anche da un'utenza non solo sevillianese. L'allora consigliere Giorgi suggerì di fare riferimento alla esperienza di Fossano, in quanto, cito di nuovo dal verbale del Consiglio, loro le procedure le hanno superate e si è trovata una soluzione. Inoltre riferì relativamente agli incassi delle farmacie comunali di Fossano e ipotizzò che a Savigliano l'incasso avrebbe potuto essere utilizzato per la manutenzione delle strade del verde cittadino. La popolazione di Savigliano, valore riferimento per il numero di farmacie che possono essere presenti nei comuni, consente la presenza di 6 farmacie, attualmente sono 5, di cui una alle Valdigi, quindi è possibile l'apertura di una nuova farmacia. Considerato che in questo periodo normalmente la Giunta è impegnata nella predisposizione del bilancio previsionale, quindi è il momento decisionale dove è possibile dare corso al progetto di apertura di farmacie comunali che tanto stava a cuore al gruppo di cui il sindaco era capogruppo, ma questo l'ho scritto prima che insomma, il bilancio arrivasse comunque. Chiede se intenzione del sindaco realizzare concretamente la proposta avanzata e ribadita dal suo gruppo nella passata consigliatura e che, per quanto in premessa, verrebbe incontro alle esigenze dei cittadini. Quindi si tratta solo di dire se siete ancora d'accordo a fare la farmacia comunale, quindi se siete d'accordo iniziare tutta la procedura che è abbastanza complessa per farlo, oppure se non siete più d'accordo, perché per carità va bene lo stesso, tutto lì.
Sembra si siano per certi versi invertite le parti. Faccio riferimento all'ultima riga in cui l'interrogante chiede che per quanto in premessa verrebbe incontro l'apertura di una nuova farmacia comunale verrebbe incontro alle esigenze dei cittadini. Ok. Era di un parere diverso prima, mi sembra, no? Comunque, effettivamente si invertono le parti perché noi studieremo il problema. Allora, e posso esporlo, non è previsto nell'immediato. La prima finestra sarebbe il 31-12, ma sarebbe troppo presto, 31-12 di quest'anno. E quindi la seconda finestra potrebbe essere il 31-12-2024. Lo valuteremo per tempo, facendo tutti gli approfondimenti necessari. Non è una cosa facile da fare, bisogna vedere se è una cosa che possa essere gestita adeguatamente dal comune, perché bisogna creare tutta una struttura. Qualche informazione l'ho già presa in realtà sulle formule anche gestionali per portare avanti una farmacia comunale, ma è una riflessione che faremo nel tempo. Strategico è anche il posto. La struttura della gestione dovrebbe comunque contemplare dei dipendenti comunali che siano all'altezza e che quindi condizionerebbero l'intero organigramma. Questo comunque è un aspetto da considerare. Come posto, se sarà valutato, potrebbe essere, ritengo, appunto in un posto non servito dal servizio, o vicino all'ospedale o vicino alla stazione. In realtà ce ne sono già 6 farmacie a Savigliano. 5 sono nel concentrico, una è alle Valdigi. E allora bisognerà fare una valutazione anche numerica sui presupposti perché si possa eventualmente aprire, perché dovrebbe essere una farmacia ogni 3.300 cittadini. Quindi, se siamo sotto, per quel che riguarda la frazione, se siamo sotto lo 0,50, allora non si può aprire. Se siamo sopra lo 0,50, allora si può aprire la settima. E noi siamo al momento, con la popolazione di fine 2021, siamo al 6,52%. Quindi, astrattamente si può fare, ma è una valutazione anche politica che va fatta proprio su questo essere in questo momento un po' borderline dal punto di vista dei numeri, si intende. Certamente l'eventuale apertura di una farmacia comunale potrebbe anche venire incontro, cioè sicuramente sarebbe una concorrenza in più per le farmacie attualmente esistenti, poi però con qualche strategia messa vicino all'ospedale o messa vicino alla stazione servirebbe probabilmente anche molti cittadini che non sono di Savigliano. Ma se sono di transito, e verrebbe anche un po' incontro all'esigenza delle farmacie che chiedono, come scritto anche nell'interrogazione, che chiedono di poter turnare in modo più ampio rispetto alla turnazione soltanto nell'ambito tra le farmacie del concentrico di Savigliano. Magari potrebbe anche essere studiata per offrire sempre il servizio notturno, festivo, quello che sia. Quindi la risposta è: per ora è da valutare, non è escluso, non è confermato. Possiamo anche parlarne nelle capigruppo.
Va bene,
grazie. Consigliere Ambrogio, prego.
No, dico, prendo atto della risposta così un po'.
Vabbè.
Se non ci fosse Zegri erai un po' democristiana, però ho paura che si offenda. Non... No. No, a parte gli scherzi. Va bene, prendo atto di questa risposta qua. L'importante per il momento, per quanto riguarda le farmacie, è che si tenga duro su questo no molto rigido sul togliere questo servizio. Quello lì è veramente importante.
Bene, passiamo all'ultima interrogazione che era pervenuta ed è quella proposta dal consigliere del gruppo Spazio per Savigliano Giacomo Calcagno, l'interrogazione in merito allo sgombero della neve a seguito della nevicata del 15-12-2022. Prego consigliere Calcagno.
Grazie Presidente. Molti cittadini hanno lamentato il mancato tempestivo intervento ed una carente organizzazione nel servizio di sgombero neve durante e dopo la copiosa nevicata di giovedì 15 dicembre, che ha interessato la nostra città e tutta la provincia di Cuneo. Non sono mancati confronti tra le situazioni dei diversi comuni della provincia e purtroppo Savigliano è risultato tra quelle deficitarie. Ormai le precipitazioni atmosferiche possono essere anticipatamente previste e pertanto, a nostro parere, è necessario predisporre un piano di intervento che può variare a seconda del momento della giornata in cui si verifica la precipitazione. Con il solo scopo di informare la cittadinanza e senza alcun intento polemico, desideriamo chiedere: esiste un piano aggiornato di intervento per lo sgombero neve e chi lo attiva? Prima di essere attivato è necessario che la neve superi una certa misura oppure è sufficiente attenersi ad una previsione di caduta neve e quindi poter iniziare prima il servizio di sgombero? Quali sono le priorità del piano? Grazie.
Prego, consigliere Brizio. Assessore Brizio, pardon.
Sì, grazie Presidente. Allora, sottolineando il fatto che Savigliano ha avuto sì dei problemi con la neve, ma i comuni limitrofi, secondo me, sono stati più deficitari di noi e soprattutto le strade, quelle provinciali e ANAS. Ma a parte questo, rispondo alle domande così non mi perdo. Non esiste un piano neve, ma sono delle consolidate procedure di intervento che sono attivate dall'ufficio tecnico. Poi appunto la domanda è quella se la neve deve superare una certa misura. Allora, normalmente lo sgombero neve è attivato nel momento in cui ci sia un manto da sgomberare. Gli interventi negli anni passati erano stabiliti con un'altezza di 7 cm di neve, negli ultimi anni è stato ridotto a 5. Va tenuto conto però che comunque i mezzi disponibili e che fanno il servizio hanno una superficie ampia da sgomberare, e quindi ci vuole anche del tempo per operare. Questo tempo è stato anche rallentato dal fatto che molti mezzi che transitavano nell'ora della nevicata, che era un'ora pomeridiana di elevato traffico, molti mezzi, soprattutto autoarticolati, non avevano le gomme da neve, nonostante le previsioni appunto indicassero una forte nevicata. Quindi alcuni dei nostri mezzi hanno anche dovuto liberare cavalcavia dagli autoarticolati che hanno bloccato le vie d'ingresso a Savigliano, ma negli altri paesi, le dico Fossano, Carrù, dove ci sono delle salite molto più pronunciate di quelle di Savigliano, è stato un disastro. Ci tengo a dire anche questo, che noi preventivamente avevamo comunque il giorno precedente, visto le rigide temperature, già provveduto a dei trattamenti preventivi. La nevicata era, dalle previsioni, si attendeva forte, 5-8 centimetri con neve umida. Queste erano le indicazioni che arrivano all'ufficio dal meteo. È quello che ci dà l'allerta gialla, rossa o verde in caso di nevicate. La nevicata in alcuni tratti si è trasformata addirittura in tormenta, altro che umido, quindi... E oltre a questo ne è caduta una quantità talmente elevata di neve pesante, addirittura arrivando a 25 centimetri. ad aggravare la situazione è arrivata poi la bassissima temperatura della nottata, e già in tarda serata la temperatura è scesa molto, quindi la neve già caduta, già calpestata dalle automobili che purtroppo ci sono perché il traffico è elevato, e i mezzi addirittura in certe ore hanno difficoltà a sgomberare la neve dalle strade principali, non ci ha permesso di poter togliere lo strato inferiore che si era già consolidato sulla superficie stradale, già ghiacciato, e quindi i mezzi facevano proprio una fatica immane a togliere quello strato ghiacciato. Oltretutto anche lo spargimento di sale e sabbia è stato fatto per almeno 6 volte consecutive, mattina e sera, mattina e sera. Il fatto che la neve non si sia sciolta è perché il sale al di sotto dei 2 gradi non agisce più sul ghiaccio. Quindi è stato cosparso anche nelle ore pomeridiane, nei giorni successivi, ma il ghiaccio era proprio tanto e quindi è stato difficoltoso liberare i passaggi. Stavo guardando se avevo risposto a tutto. Una cosa che ci preme dire è che probabilmente abbiamo già studiato magari una soluzione di attivare dei gruppi anche di volontariato che possano darci una mano in caso di nevicate così consistenti, perché questa è stata veramente una nevicata consistente. Volevamo provare anche ad utilizzare i PUC, però adesso dovremmo vedere se saranno eliminati oppure no, e forse possiamo fare anche qualcosa di più sulla comunicazione, perché forse in questo siamo stati un po' deficitari, dovremmo probabilmente anche comunicare che queste criticità che sto rilevando in questo momento. Le priorità poi per lo sgombero sono le arterie principali, le piazze mercatali e le strade secondarie percorsi intorno alle scuole. Purtroppo anche qua molti muovono la critica del fatto che la neve deve essere portata via e non ammucchiata. Purtroppo la neve una volta veniva portata via e veniva scaricata nei fiumi. Questo non è più possibile, perché la neve comprende sale e sabbia, e questo diventa per il fiume un rifiuto speciale che non può essere scaricato nel fiume. Quindi questo no, non possiamo proprio farlo, ci diventa anche un po' difficile. Capiamo che la neve è un disagio perché nel nostro modo di vivere attuale e nella nostra frenesia la neve è una cosa che ci frena, e quindi chiediamo anche in questo senso che la pazienza deve regnare un pochino di più nel caso della neve, che in questo caso secondo me era veramente benedetta dopo una stagione di altissima siccità.
Consigliere Calcagno, direttore di replica, si è soddisfatto della risposta?
Non eravamo più abituati a tutta questa neve, no? Quello senz'altro. Sulle priorità del piano suggerirei, anche se viene già fatto, ma forse di implementare i percorsi pedonali, perché se non si fanno prima quelli, i pedoni vanno nella carreggiata. Quindi secondo me è importantissimo privilegiare i percorsi pedonali. Per quanto riguarda le città che sono state, diciamo, in gamba, tra virgolette, a togliere la neve, segnaliamo Bra. Poi, se la prossima volta arriviamo secondi va bene, eh? No, scherzo, grazie. Forse sarà l'unica della provincia, ma dovevamo dirlo.
Grazie a tutti. Direi che abbiamo concluso, scusate consiglieri, abbiamo concluso la prima parte di questo consiglio. farla.
Presidente,
in questo, allora, in questo io di solito ho detto che avrei fatto la pausa, però siccome abbiamo iniziato alle se fate parlare, cioè, allora, siccome abbiamo incominciato alle 7:05, abbiamo discusso 40 minuti di una cosa che non era legata alle comunicazioni, abbiamo fatto le interpellanze e le interrogazioni, io sono disponibilissimo a concedere, come avevo detto fin dall'inizio della convocazione dei consigli comunali, sono disponibilissimo a concedere una pausa di 10 minuti, fatto che poi si sappia che l'orario potrebbe essere un pochino prolungato perché gli ordini del giorno, cioè le delibere in approvazione sono ben 12. Per cui io sono disponibile a concedere i 10 minuti, ma bisogna tener conto di questo. Pronti via? A questo punto 10 minuti, va bene?